Vivere da resistente.
Massimo Teglio.
Io sono un ottimista e mi sono salvato perché io sono un ottimista, guardi. Altrimenti nella mia vita ci sono stati tanti pericoli, tante cose, anche nel volo. E io mi sono salvato in certe circostanze proprio che dovevo andare io. È successo qualche cosa in cui non ho potuto andare e sono morti dei miei amici.
Questa era la voce di Massimo Teglio in un'intervista del 1985. Massimo Teglio è un temerario e generoso ebreo che vive a Genova, amante dell'avventura e dello sport. È aviatore provetto. In passato ha gareggiato con il suo idrovolante con Italo Balbo, pilota e ministro dell'aeronautica, sui cieli d'Italia e della Libia.
Dopo che venni a sapere dell'eccidio di ebrei a Meina e della cattura degli ebrei a Roma, aumentò in me l'ansia che potesse succedere qualcosa di grave anche a Genova. Ne parlai con il rabbino Riccardo Pacifici per convincerlo della necessità di chiudere la sede della comunità. Lui si mostrò d'accordo con me.
A metà novembre del 1943, l'avvocato Lelio Vittorio Valobra, presidente dell'organizzazione di soccorso ebraica denominata Delasem, si trova ancora a Genova. L'arcivescovo Piero Boetto ha acconsentito ad aiutare l'organizzazione di Valobra nell'accogliere in case religiose profughi ebrei stranieri e ha chiesto Don Francesco Repetto, suo segretario personale, di mettersi a disposizione. Per aiutare, trovare da dormire e da mangiare per gente clandestina, procurare false identità, occorre denaro, molto denaro. I fondi per quest'opera provengono dagli Stati Uniti, da un'organizzazione di soccorso ebraica denominata Jewish Joint Distribution Committee, che fa avere gli aiuti in Italia. È stato Valobra a chiedere e ottenere questo denaro, che arriva clandestinamente in Italia via Svizzera. La maggioranza dei profughi da soccorrere è giunta a piedi attraverso le Alpi Marittime, dalla Francia. Sono centinaia di persone provate da continue fughe attraverso l'Europa, mano a mano occupata dai tedeschi. La prima sosta di questi stranieri è stata in Val di Gesso. Una parte di loro è stata arrestata a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Il resto si è nascosto terrorizzato nei boschi ed è stato raggiunto da uomini della Delasem che li ha condotti alla spicciolata Genova. L'idea dei dirigenti è però di instradare questa marea di persone verso il sud, Firenze, Roma, e poi chissà anche farli arrivare nell'Italia meridionale già liberata dagli alleati. Massimo Teglio abita proprio di fianco alla sinagoga, in via Bertora 2. Per prudenza si farà prestare l'appartamento vuoto del vicino al piano superiore al suo, dove si trasferisce. È solo. Ha perso la moglie 28enne a causa di un bombardamento. Sua figlia di 6 anni vive presso i nonni cattolici a Rapallo.
In seguito mi allontanai qualche giorno da Genova per andare a trovare mia figlia e i miei suoceri e vi tornai martedì 2 novembre. Notai che la comunità era ancora aperta. Alle 15 vidi i bimbi del custode, vino polacco, giocare davanti. Entrai e parlai con la loro madre, Linda, dando ancora una volta un angoscioso allarme. Alle ore 19, rientrando in casa in via Bertora 2, vengo informato dal mio portiere che alle 17 i tedeschi sono stati in comunità e hanno costretto il custode, minacciando di uccidere i suoi bambini, a rivelare dove erano stati nascosti gli elenchi degli iscritti, trasferiti da circa un mese nelle cantine della mia casa, sotto un mucchio di stracci, dove furono rintracciati dai tedeschi. Servendosi di quegli elenchi, i tedeschi obbligarono Polacco a telefonare agli iscritti alla comunità, fissando loro un appuntamento per l'indomani mattina. Quel giorno fu catturato il rabbino Pacifici, che aveva appuntamento con Polacco in Galleria Mazzini. I tedeschi vennero a saperlo e lo identificarono immediatamente. Pacifici fu deportato ad Auschwitz e non fece più ritorno. Non mi rimaneva che avvisare tutti coloro che si trovavano ancora a Genova. Il 3 mattina all'alba vagai come un pazzo da un bar all'altro, telefonando da lì per non lasciare tracce.
Teglio avvisa anche il suo amico Angelo Oliva del Banco di Chiavari, che ha molte conoscenze e può facilmente spargere la voce.
Purtroppo all'appuntamento giunsero in tanti. All'inizio gli sforzi della signora Romana Rossi Serotti, che abitava in via Bertora di fronte al tempio, furono coronati da successo. Lei faceva cenni dalla sua finestra invitando gli ebrei che sopraggiungevano ad allontanarsi. Poi anche lei fu arrestata.
Qualche giorno dopo, il 5 novembre, Teglio viene a sapere che il distaccamento di polizia nazista, che ha già realizzato il grande rastrellamento a Roma il precedente 16 ottobre, ha arrestato in una pensione di Montecatini sua sorella Margherita, suo cognato e i due bambini, Claudio di 7 anni e Lia di 16 mesi. Disperato, Teglio è deciso a rimanere a Genova per cercare di ottenere qualche notizia su di loro e si reca in arcivescovado per chiedere aiuto a Don Francesco Repetto, che non conosce ancora di persona. Verso il 20 novembre, Valobra, capo della Delasem, ha saputo che Teglio non si muoverà da Genova finché non avrà notizie dei suoi familiari e che sarebbe disposto ad occuparsi della Delasem, ormai passata in clandestinità. Gli dà appuntamento in casa di un amico comune, gli dice di essere troppo in vista per poter proseguire la sua opera, fuggirà in Svizzera passando clandestinamente la frontiera, gli consegna i nomi degli altri collaboratori che si trovano a Genova. In città si forma un gruppo di volontari ecclesiastici laici che aiutano la Delasem, ora cappeggiata da Teglio, che si dà da fare come una trottola, cerca documenti in bianco da riempire con false identità, ritira il denaro che arriva dalla Svizzera, stringe accordi con conventi, cerca soluzioni per far dormire i profughi. Per fortuna ha amici influenti che non si curano delle leggi antiebraiche vigenti e della proibizione perfino di semplici contatti tra ebrei e non ebrei. Teglio è stato tra i fondatori dell'Aeroclub di Genova. È simpatico a tutti. All'interno della questura c'è poi il dottor Sbezzi, capo dell'ufficio politico. Poi può contare su Achille Malcovati, importante uomo d'affari, che gode della fiducia dei tedeschi. Nello Mazzotti, un altro pilota dell'Aeroclub, lo va a trovare e gli dice che è pazzo a girare per la città con i suoi documenti. Lui ricopre una carica importante nel porto e i tedeschi gli hanno rilasciato un certo numero di carte d'identità e permessi di circolazione da distribuire agli addetti. Se vuole, gliene fornisce una.
Fu così che diventai Giobatta Triberti, una persona che esisteva veramente e che aveva per davvero una carta d'identità rilasciata dalla Marina tedesca, ma che mancava da Genova da tanto tempo.
Un altro personaggio importante della rete nazionale della Delasem è Raffaele Cantoni, ricercato non solo perché è ebreo, ma anche perché è antifascista. Si trova a Firenze per coadiuvare il locale comitato ebraico-cristiano cappeggiato da rabbino Nathan Cassuto. Purtroppo, durante una riunione, un delatore conduce la polizia al luogo segreto e il 26 novembre 1943 tutti vengono arrestati. Anche Raffaele Cantoni è arrestato in Piazza della Signoria l'indomani. Da Firenze è caricato con altri ebrei in un vagone passeggeri diretto a Verona, luogo di raccolta di altri rastrellati, per essere poi da lì rinchiuso in un vagone bestiame e deportato ad Auschwitz. Tra Padova e Vicenza, seguendo il suo indomabile impulso e senso di ribellione, è saltato dal finestrino e, con una rocambolesca fuga, si è diretto a Milano per cercare di ritirare una grossa somma di denaro promessagli da un industriale milanese. Una mattina di inizio dicembre 1943, a Genova, una sorpresa.
Recandomi all'arcivescovado, mi imbattei in Raffaele Cantoni, che mi raccontò la sua vicenda.
Teglio racconta.
Mi disse che doveva andare in Svizzera per far perdere le sue tracce e riferire quello di cui era al corrente: arresti, deportazioni, delazioni. Mi promise di tornare presto. Ci recammo insieme nell'ufficio dell'amico Carlo Grasso, dove presi appunti, nomi e indirizzi che sistemai nei classificatori di quell'ufficio, impegnandomi a distruggere tali elenchi non appena li avessi imparati a memoria. Così avrei potuto mettermi in contatto con gli altri membri dell'organizzazione clandestina nelle altre città dell'Italia settentrionale.
Teglio, dopo ciò che è successo a Firenze, eviterà accuratamente ogni riunione con i suoi collaboratori, che preferisce andare a trovare uno a uno. Non solo deve affrontare il problema dell'assistenza agli ebrei stranieri, ma presto anche a quelli italiani. Il cibo è razionato in tutto il territorio. I negozianti possono consegnarlo solo dietro presentazione di coupon contenuti in tessere personali. Una certa quantità al mese di pane, farina, zucchero, olio, uova. Gli ebrei in clandestinità non possono in queste condizioni usufruirne, né possono circolare allo scoperto alla ricerca di cibo da comprare al mercato nero. Lo spettro della fame è incombente. Teglio, forte della sua nuova identità, inizia a cercare per tutta Genova persone povere ma dotate di tessere anonarie. Offre loro di cederle dietro una somma di denaro che permette un piccolo guadagno. Il metodo ha però dei costi troppo alti. Teglio non sa più che cosa fare. Viene a sapere che in questura ci sono centinaia di tessere inutilizzate perché non reclamate dai rispettivi possessori, che si sono allontanati dalla città. Per ottenerle chiede l'aiuto del suo amico Orfeo Rossi, colonnello dei Vigili Urbani. Quanto alle carte d'identità, la Delasem riesce a procurarsene centinaia in bianco, pagandole a caro prezzo. Mancano i dati e il timbro del comune della città d'origine. Poiché l'Italia meridionale è ormai in mano agli alleati e le autorità non hanno più possibilità di controllo, la maggioranza delle carte false è timbrata con sigilli dei comuni di quella parte d'Italia.
Il dottor Sbezzi stesso, commissario di polizia, revisionò i documenti e corresse i più madornali errori, fornendomi inoltre un ulteriore punzone della questura di Genova. Nascondevo la mia attrezzatura da falsario in appartamenti diversi di cui avevo le chiavi. Si trattava di amici e conoscenti che avevano abbandonato la città a causa dei martellanti bombardamenti.
Un'altra attività della Delasem, guidata da Teglio e Repetto, è di organizzare spedizioni di fuggitivi che passavano la frontiera italo-svizzera clandestinamente. Le informazioni sono scarse e nessuno si aspetta, in quell'autunno del 1943, che le autorità svizzere possano respingere coloro che faticosamente raggiungono la rete confinaria. Ai primi di dicembre, un gruppo di una quindicina di ebrei, guidati dal sacerdote genovese Gianmaria Rotondi, viene respinto al confine e arrestato in Italia nel paesino di Valdomino, dove è parroco Don Piero Folli. I due sacerdoti sono fermati, ma in seguito liberati, gli altri tutti deportati. Teglio cerca loro un modo per rendere più sicuro l'espatrio. Si rivolge a Leo Biaggi de Blasis, rappresentante locale della Croce Rossa, il cui padre è console svizzero a Genova, per concordare con lui le partenze e gli accoglimenti in Svizzera. De Blasis chiede che gli ebrei portino con sé, oltre che i documenti falsi, anche quelli autentici comprovanti la loro ebraicità. Un bel rischio in più per i fuggitivi di essere smascherati. La polizia germanica, avuto sentore dell'attività di Teglio, mette una taglia di 1 milione di lire sulla sua testa, contando sul fatto che egli è, a Genova, persona molto nota. Per scovarlo, vanno a cercarlo a Rapallo, in casa dei genitori della moglie. Lui riesce a non farsi riconoscere, tagliandosi i baffi, accorciandosi le sopracciglia, mettendosi gli occhiali, e continua a girare per Genova portando soccorso ai suoi protetti.
Non avevo paura delle spiate, perché non avevo nemici e molti amici. Avevo più paura dei vigliacchi e degli incoscienti che per paura o nervosismo avrebbero potuto farmi riconoscere.
In grave pericolo ritrova il suo vecchio amico Achille Malcovati.
Un giorno ci siamo incontrati davanti alla curia, mentre io uscivo e lui entrava. E lui mi dice: anche con quegli occhiali ti riconosco. Ma tu sei pazzo a venire qui? Ma vieni a Milano. Ho bisogno di te. Tu guidi bene la macchina e io ho parecchie macchine con il permesso tedesco. Così hai un lavoro fisso, apparente, e puoi fare quello che vuoi.
Teglio si lascia da lui convincere. Si trasferirà a Milano, dove non è persona conosciuta. Continuerà da lì, in tutta l'Italia settentrionale, la sua opera in favore degli ebrei nascosti.
Vivere da resistente è un podcast della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. La ricerca, i testi e la narrazione sono di Liliana Picciotto. Lettere, diari, brani di libri e documenti sono letti da Graziano Piazza. La musica originale è composta ed eseguita da Manuel Buda. La regia, il montaggio e il sound design sono di Lorenzo Pavolini.